E in questo caso, in automatico, l'Agenzia delle Entrate trasformava quelli che sono i due cardini fondamentali di ogni contratto di locazione: la durata e il canone. La durata diventava, se era un contratto di un anno, diventava in automatico di 4 più 4, il canone diventava il triplo della rendita catastale. Quindi voi potete ben immaginarvi, c'era un forte interesse a poter far emergere questa situazione, ed era lo Stato il primo quello che aveva interesse a far emergere questa situazione. Benissimo, a fronte di una legge chiara, in questo modo estremamente chiara, i proprietari di casa sono naturalmente insorti e qualche giudice zelante, in nome sempre del diritto alla casa, ha pensato bene di sollevare l'eccezione di costituzionalità, e posto che la nostra Costituzione il diritto alla casa lo vede solo in funzione del proprietario, la Corte Costituzionale è intervenuta dicendo che era incostituzionale quella norma, gettando nel panico una buona parte degli inquilini privati che si sono trovati in una situazione in cui i proprietari dicevano: bene, se quella norma è stata abrogata, mi devi pagare quello che avevamo pattuito prima. A fronte di questa situazione è intervenuto nuovamente il legislatore, sempre attraverso la legge 80 del 2014, che ha inserito nell'articolo che riguarda gli occupanti abusivi, buttata lì, un comma nel quale ha avuto la brillante idea di scrivere che erano fatti salvi comunque tutte quelle situazioni in cui c'era stata questa registrazione da parte del conduttore. Dire che erano fatti salvi, qui forse un po' di sciatteria c'è, dire che erano fatti salvi quei presupposti era come dire alla Corte Costituzionale: non conti niente, tira giù la clair e andate a casa, perché se la Corte Costituzionale dichiara che una norma è illegittima costituzionalmente e la vuole abrogare e decide di abrogarla, non si può certo dire che sono fatti salvi tutti i presupposti che invece quella decisione della Corte Costituzionale era andata ad abrogare. Che cosa è successo? Che naturalmente qualche proprietario è insorto e un nuovo giudice ha ritenuto di poter riproporre la questione di costituzionalità alla Corte, e la Corte è nuovamente intervenuta l'anno scorso dicendo: beh, insomma, tutto c'è un limite, questa norma è incostituzionale, gettando ancor più nel panico quella massa di inquilini che si trova a veder lievitare il proprio debito nei confronti dei proprietari. Nuovamente è intervenuto il governo, e questa volta nella finanziaria ha, forse si spera in modo meno sciatto, modificato l'articolo 13 della 431 dicendo che sono, no, non usando più il termine sono fatti salvi, ma dicendo che in buona sostanza si applica il triplo della pensione sociale fino a luglio del 2015. Perché vi ho detto questo? Perché, come voi vedete, dal punto di vista della certezza del, tra virgolette, diritto, quelle persone che avevano ritenuto di adempiere a quello che era una legge dello Stato, per giunta attraverso un meccanismo che non vedeva l'intervento, che so io, di uno che passava per caso dall'Agenzia delle Entrate, ma da parte dell'Agenzia delle Entrate, si sono trovati in una situazione in cui, nonostante le leggi, questo non è servito assolutamente a niente. Ora, naturalmente, la speranza di questi inquilini è che non ci sia due senza tre, e che cioè non ci sia qualcuno che sollevi nuovamente l'eccezione di costituzionalità e che la Corte Costituzionale non dica nuovamente che è incostituzionale. Quando quindi noi parliamo di legge nella quale si dice che questi alloggi, i servizi abitativi pubblici, sono permanentemente destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari in stato di disagio familiare abitativo, eccetera, eccetera, bene, questa è una di quelle questioni che più che di diritto necessita, o meglio, per coloro che hanno chiaro che cosa sia il diritto, cioè una questione di rapporti di forza, che cosa può essere imposto, che cosa non può essere imposto. Tra l'altro, mi par di ricordare da qualche parte che in un piano casa, e questo non per voler dare un colpo al cerchio e una alla botte, ma perché questa espressione da qualche parte è stata utilizzata, che è previsto comunque che allorché ci siano delle attività tipo quella, e che quindi questi alloggi diventino degli alloggi che vengono valorizzati dal punto di vista economico, la possibilità che traslochino dal servizio abitativo pubblico al servizio abitativo sociale può anche esserci. Quindi, al di là del fatto che c'è scritto permanentemente, tutto è possibile. Ora, i servizi abitativi pubblici abbiamo detto che sono quelli destinati permanentemente a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare ed abitativo. Poi ci sono i servizi abitativi sociali. I servizi abitativi sociali, le parole anche qui vanno prese per quello che sono, servizi abitativi sociali, l'espressione sociale e come le politiche sociali, eccetera, eccetera. Sarebbe meglio lasciare a parlare. Sono erogati i servizi abitativi sociali da operatori pubblici e privati. E questi sono destinati a quei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente contemporaneamente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul cosiddetto libero mercato, né di accedere al servizio abitativo pubblico. Cioè, sono troppo poveri in buona sostanza per poter stipulare un contratto di locazione privato o un mutuo e contemporaneamente sono sufficientemente ricchi per non poter nemmeno partecipare ai servizi abitativi pubblici. Perché i servizi abitativi sociali? Perché i servizi abitativi sociali, e poi lo vedremo, determinano un canone che è diverso da quello che dovrebbe essere applicato, non sappiamo ancora in che misura e con che modalità, nei servizi abitativi pubblici. Si parla di canone moderato piuttosto che di canone agevolato e compagnia cantante. In generale si tratta di un canone che è molto vicino al canone di mercato. Recentemente alloggi appunto sociali, rifatti in maniera estremamente dignitosa, decorosa, che poi dovrebbe essere quello che è nella normalità dei servizi abitativi, vengono affittati da parte del Comune di Milano con cifre che si girano sui 600 euro al mese. Voi capite che stiamo parlando di cifre che non sono certamente abbordabili per la massa del proletariato e degli operai. Questi due strumenti sono poi a loro volta sostenuti attraverso quello che sono le azioni per sostenere l'accesso e il mantenimento dell'abitazione. Ora, l'accesso e il mantenimento dell'abitazione però non riguardano solo il settore concernente il, tra virgolette, pubblico, ma riguardano anche il mercato abitativo privato, o meglio, riguardano il mercato abitativo privato e i servizi abitativi sociali. Ovvero sia, la Regione, attraverso dei fondi che arrivano dallo Stato e attraverso dei fondi propri, erogherà o dovrebbe erogare dei contributi, e poi vedremo che tipi di contributi, per il mantenimento della locazione nel mercato privato e quindi un contributo cosiddetto di solidarietà, ma lo vedremo poi nello specifico quando entreremo in questo ambito. Vi evito, perché altrimenti non la finirei mai, le funzioni della Regione e le funzioni del Comune. Vi dico solo molto brevemente, molto semplicemente, che la Regione ovviamente si delinea il perimetro del proprio intervento attraverso quello che poi saranno tutti i regolamenti attuativi di questa legge regionale, perché una caratteristica di questa legge regionale è che delinea il perimetro all'interno del quale la Giunta dovrà poi muoversi nell'elaborazione, approvazione e emanazione dei regolamenti, regolamenti che poi saranno l'esplicazione, il vero contenuto di questa disciplina legislativa. E invece sottrae ai comuni quelle che erano delle prerogative che fino adesso erano esercitate, soprattutto in tema di verifica dei requisiti per l'accesso e per la permanenza negli alloggi pubblici, quelli che erano i requisiti per la partecipazione ai bandi e quello che era soprattutto la decisione finale che comportava o l'assegnazione dell'alloggio o la non assegnazione, ovvero la decadenza dall'alloggio allorché venissero meno i requisiti per la permanenza nell'alloggio. Bene, tutto questo tendenzialmente, se questa legge verrà approvata, dovrebbe essere eliminato, perché le assegnazioni diventeranno appannaggio sia degli operatori pubblici e quindi ancora di ALER, sia degli operatori privati. Ed è qui che la novità legislativa fa rizzare i capelli in testa. Perché? Perché si passa, e questa è una novità per l'edilizia e per i servizi abitativi, al sistema di accreditamento. La parola accreditamento vi farà immediatamente venire in mente quello che è la politica sulla salute. Voi sapete molto bene che per quanto riguarda una delle fondamentali questioni della vita attuale, che è la salute, il sistema della salute passa attraverso il sistema degli accreditamenti. L'ultimo scandalo della Regione Lombardia riguarda il sistema degli accreditamenti concernenti, se non sbaglio, i sistemi di implantologia, e che sta creando tutti questi problemi al nostro, come impropriamente viene definito, governatore. E che cosa significa questo? Secondo questa legge, i servizi abitativi pubblici e sociali, quindi sia quelli pubblici che quelli sociali, potranno essere forniti dai comuni, dalle ALER e dagli operatori accreditati, quali soggetti del terzo settore, cooperative e imprese edilizie ed altri enti anche a partecipazione pubblica. Cioè, in buona sostanza, si applica in questo caso uno dei principi del piano casa, perché era già nel piano casa previsto che entrasse nell'edilizia residenziale pubblica, entrassero anche le imprese edilizie, le quali imprese edilizie quindi potranno gestire i servizi abitativi. Naturalmente la regione ha stabilito che poi sarà il regolamento regionale che definirà i requisiti per l'accreditamento, eccetera eccetera, ma questo non è che sia una garanzia, lo dimostra il sistema degli accreditamenti per quanto riguarda l'aspetto salute. Vado un po' più velocemente, vi salto tutta la parte che riguarda la modifica concernente le ALER, perché non ne vale la pena, e passiamo alle questioni che concernono il vostro ambito. Allora, non muta granché rispetto alla situazione attuale in relazione al concetto di nucleo familiare che si trova in accertato stato di disagio economico familiare abitativo. In realtà il problema che si porrà è che il nuovo ISEE, che riguarda la partecipazione ai bandi, a quelli che saranno i bandi e le dinamiche per le assegnazioni delle case popolari, verrà determinato dalla Giunta. E ecco. Prima di quello tocchiamo un'altra cosa. Anche qui viene ribadito che i servizi abitativi pubblici sono permanentemente destinati a quel tipo di intervento, non dovrebbero essere spostati. Però poi si aggiunge nel comma successivo: le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli alloggi realizzati, recuperati o acquistati dalle cooperative di abitazione per i propri soci. Questo sta a significare, siccome le cooperative possono intervenire, che naturalmente nel momento in cui il loro intervento sarà ab inizio, cioè dall'inizio nel sistema di gestione dei servizi, non è detto che quindi quella norma si applichi a loro. Voglio dire, Dar Casa, tanto per fare un nome, Dar Casa è una struttura cooperativa che ha ottenuto negli anni passati, attraverso delle convenzioni con ALER, la possibilità di gestire degli alloggi che erano stati messi fuori ERP, fuori edilizia residenziale pubblica, e attraverso questa convenzione Darcasa Cooperativa si impegnava a locare questi alloggi ai propri soci. In sostanza bisognava iscriversi come socio della cooperativa Darcasa e la Darcasa poi chiamava le persone per l'assegnazione di un alloggio. Bene, se questo sistema diventa un sistema più comune, e cioè passa attraverso i vari accreditati, le varie cooperative accreditate, queste cooperative non saranno soggette a quella indicazione che era stata indicata precedentemente, cioè che sono permanentemente destinati ai servizi abitativi pubblici. Loro sono esclusi. L'accesso. Qui si tocca un altro argomento abbastanza delicato, perché i comuni dovrebbero adottare con cadenza annuale il piano dell'offerta dei servizi abitativi sulla base delle unità abitative prevedibilmente disponibili. Il che significa nell'anno. Il che significa che non ci saranno più dei bandi di concorso come quelli che ci sono stati fino adesso. In realtà gli alloggi disponibili venivano comunicati via via, volta a volta, nel senso che si liberavano degli alloggi, Aler comunicava al comune di Milano che c'erano appunto degli alloggi liberi, si utilizzava la graduatoria in quel momento approvata e venivano chiamati i soggetti in rapporto all'alloggio che era libero. Qui sembrerebbe, perché anche questo è una materia che è stata sottoposta poi al regolamento, che questi bandi debbano essere invece effettuati sulla base delle unità abitative prevedibilmente disponibili. Quindi dovrebbero avere prima un numero di alloggi disponibili, sapere che si possono mettere a bando, che so io, 300 alloggi, 400 alloggi, 1000 alloggi, e il bando si riduce a quelli. Quindi questo significa che non avremo più la graduatoria come abbiamo adesso, ma avremo una evidente, in sostanza, guerra tra tutti coloro che partecipano alla graduatoria, perché sono già prevedibilmente indicati il numero degli alloggi. In realtà anche questo è un vero problema, perché proprio l'anno scorso è venuto fuori nel comune di Milano il problema della mancanza di alloggi. Abbiamo detto che sono 10.000 eccetera eccetera, ma in realtà che cosa è successo? Che nemmeno il comune era in grado, perché non gli arrivavano le notizie né da Aler né da MM, che ormai da tempo ha preso una parte in gestione del patrimonio edilizio del comune di Milano, non arrivavano le comunicazioni concernenti gli alloggi disponibili. Questo ha realizzato un blocco soprattutto nella gestione delle cosiddette emergenze abitative, delle assegnazioni in deroga, che con questa legge sono quelle. Proprio perché mancava il presupposto, cioè non c'era la disponibilità degli alloggi. L'altro aspetto è che i comuni, volendo, possono integrare l'offerta dei servizi abitativi pubblici con unità abitative conferite da altri soggetti pubblici o privati, compresi gli operatori accreditati, attraverso procedure di evidenza pubblica, eccetera, eccetera, con convenzioni di durata non inferiore a 8 anni. Cosa significa attraverso una convenzione di durata non inferiore a 8 anni? Significa che quell'operatore pubblico, quell'operatore privato che ha una convenzione di 8 anni e che avrà la possibilità di assegnare un alloggio come patrimonio, come servizio abitativo pubblico, non potrà mai fare un contratto permanente. Dovrà per forza fare un contratto che avrà un termine. Poi c'è un argomento particolarmente delicato. I nuclei familiari in condizioni di indigenza accedono ai servizi abitativi pubblici attraverso la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali, nell'ambito di programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale. Io credo che posso lasciare alla vostra immaginazione cosa significhi la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali. Penso che tutti possiamo renderci conto dell'aspetto di assoluto controllo che verrà esercitato su queste persone. Non basta. Le condizioni di indigenza dovranno essere accertate attraverso appunto quella situazione economica pari o inferiore all'indicatore, all'ISEE, corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale. Quindi noi avremo un regolamento regionale che dovrà dirci qual è l'ISEE che si applica a queste persone perché siano considerate in stato di indigenza. Una volta che sono considerate in stato di indigenza, se vogliono partecipare all'assegnazione di un alloggio, debbono essere presi in carico da parte dei servizi sociali comunali e quindi debbono entrare nelle forche caudine di quel meccanismo mortificante che è l'intervento dei servizi sociali comunali. Apro e chiudo anche qui una parentesi brevissima, perché questo aspetto fa il paio con quello che succede a seguito, e voi ne avete sicuramente avuto notizia, attraverso uno dei decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act in relazione alle politiche sociali, le cosiddette anche lì politiche sociali, e cioè quel decreto attuativo che concerne quelli che una volta, fino a un po' di tempo fa, erano chiamati disoccupati e che in realtà adesso non possono essere definiti disoccupati perché sono in realtà persone che debbono dichiarare la propria disponibilità al lavoro, cioè non si è più disoccupati, si è disponibili al lavoro, altrimenti nulla. Bene, queste persone si devono iscrivere alla, debbono passare attraverso l'ANPAL, Agenzia Nazionale delle Politiche Abitative, scusate, Politiche del Lavoro, che in realtà potrebbe essere declinato invece come Armata Nazionale per andare a lavorare, l'acronimo è quello, ma il contenuto e la sostanza è quella. Perché? Perché chiunque si trovi in una situazione di disoccupazione deve passare attraverso quel filtro, e quel filtro prevede che la persona deve dichiararsi disponibile al lavoro, ma non basta, non è che uno può astrattamente dichiararsi disponibile al lavoro e finisce lì. Deve passare attraverso le forche caudine dell'intervento degli operatori che gli diranno che corsi deve frequentare, a che cosa deve partecipare. Se si permette il lusso di non partecipare ai corsi che gli vengono indicati, la prima volta perde il 50% dell'assegno, la prima volta perde il 30% se non ricordo male, la seconda il 50%, la terza sparisce, non è più disoccupato, perde tutto. Ora, questo aspetto è uno degli aspetti di controllo e di esercizio del controllo globale su una massa di persone che si trovano in stato di indigenza. Tra l'altro, sempre quel decreto attuativo del Jobs Act in materia di politiche sociali prevede appunto che se uno vuole chiedere per esempio un sussidio, e quindi per ottenere un sussidio deve passare attraverso i servizi sociali perché altrimenti il sussidio se lo scorda, deve avere una situazione in regola con le politiche del lavoro, altrimenti niente. Quindi queste cose si tengono l'una con l'altra e sono manifestazione ed effetto di un unico intervento legislativo nazionale e poi che viene declinato anche nelle realtà locali. Naturalmente, al fine di garantire la sostenibilità economica e favorire l'integrazione sociale nei servizi abitativi pubblici, le assegnazioni riguardanti questi nuclei, definiti in condizioni di indigenza, sono disposte nella misura massima del 20% delle unità abitative annualmente disponibili. È evidentemente irrisorio il 20%. Ma il colmo è che la Regione, per fare un evidente dispetto al Comune di Milano, voi sapete che le ALER sono aziende regionali e voi siete tutti a conoscenza dei rapporti non proprio buoni tra ALER Milano e Comune di Milano in questi ultimi anni, tanto che il Comune, una parte del proprio patrimonio edilizio che prima era gestito da ALER, lo ha passato a MM. Bene, la Regione Lombardia ha pensato bene, per fare naturalmente in questo caso un evidente dispetto ai comuni, e dice che i comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al solo patrimonio di proprietà comunale. e di misura non superiore complessivamente al 30%. Quindi facendo ricadere, attenzione perché è importante, non sugli operatori, anche quelli privati che pure fanno parte del nuovo business, o sugli altri operatori pubblici che pure fanno parte del business, ma sul solo comune, che già si ritrova con la situazione concernente le condizioni di indigenza. Tutto quello che concerne gli aspetti della diversificazione dei nuclei familiari per composizione e categoria e tutto quello che concerne i criteri di proporzionalità e di equa ripartizione del carico economico sociale della gestione, in buona sostanza, quello che si mira a dire attraverso queste espressioni in questa legge regionale è che, almeno sembrerebbe, non avremo più nemmeno un bando unico che riguarderà tutti i soggetti. È possibile che vengano fatti bandi a seconda della categoria delle persone che sono interessate, ovvero sia famiglie di nuova formazione, anziani, famiglie italiane, famiglie straniere, disabili, ovvero altre categorie di particolare motivata rilevanza sociale. Non è detto, ma mettendola in questo modo, il dubbio che non ci sia più nemmeno un bando unico, ma che si articolino dei bandi separati a seconda delle categorie sociali, avviene. E a questo punto che cosa succede? Che la regione, il consiglio regionale, prevede che il comune, nel momento in cui trasmette ai gestori i nominativi delle persone che debbono ottenere l'assegnazione dell'alloggio, dovrà farlo secondo criteri di proporzionalità e equa ripartizione del carico economico sociale della gestione. Vi lascio immaginare come ciò possa avvenire quando magari avremo 5, 6, 7, 10 gestori accreditati, perché l'accreditamento, che pur dovrà avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, comunque potrà avere un numero non di poco conto di soggetti accreditati. Come possa il Comune discernere quali sono i criteri di proporzionalità e quali ripartizione del carico economico e sociale della gestione, quindi entrando in quello che è l'effettiva gestione degli accreditati, di coloro che sono accreditati, lascia il tempo che trova. Ancora, il limite massimo per la permanenza nei servizi abitativi sarà determinato dall'indicatore della situazione economica equivalente. Questo è un altro argomento delicato, perché il limite della permanenza si tramuta poi nella possibilità, nel momento in cui chi supera questa soglia di permanenza, supera l'ISEE della soglia di permanenza, viene costretto ad una mobilità, cioè deve andarsene dall'alloggio nel quale ha abitato. E se rifiuta, se non ricordo male, dopo due volte che rifiuta di trasferirsi, si apre nei suoi confronti una procedura di mobilità forzosa. Cambia la dinamica anche del diritto al subentro nell'alloggio. È consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo. Che cosa significa questo? Significa che quello che è avvenuto per tanti anni in Regione Lombardia, a Milano, e cioè che figli si allontanassero dal nucleo familiare perché magari si sposavano, perché magari avevano la possibilità di andare a lavorare da qualche parte, e che perché poi magari si separavano o perché rientravano a Milano, rientrassero nel nucleo familiare assegnatario. Bene, tutti questi non avranno più, ecco, quelli potevano subentrare se erano presenti nell'alloggio al momento del decesso, dell'allontanamento dell'assegnatario. Bene, quelli non potranno più subentrare. Per poter subentrare bisogna rimanere in famiglia per sempre. Quindi ragazzi, sappiatevi regolare se volete subentrare. Oh. Ulteriore argomento estremamente delicato e forse argomento centrale di questa legge è quello concernente i canoni. A questo punto viene detto esplicitamente quello che abbiamo indicato nel momento in cui dicevamo del passaggio alle ALER e della necessità del pareggio di bilancio. Il canone di locazione dei servizi abitativi pubblici è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, garantire la manutenzione e la conservazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, il canone poi è calcolato con riferimento al valore dell'immobile. Vi faccio presente che è in procinto di arrivare la nuova legge che determina il nuovo catasto e quindi tutti i valori che fino adesso sono determinati in un determinato modo schizzeranno in alto, perché ci sarà il cambio radicale dei valori catastali. E naturalmente in riferimento alla condizione della famiglia. Una cosa, se me la consentite, divertente è questa. Perché si dice: con il regolamento regionale di cui all'articolo 23 sono disciplinate le modalità di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressività del canone di locazione al variare della condizione economica. Cioè è previsto solo l'aumento, la progressività. Se la tua condizione economica invece scende, non è previsto che sia in diminuzione il canone. Ma ecco, no, vado più velocemente, passo più velocemente. L'aspetto del controllo, che abbiamo già visto evidenziato in relazione alle situazioni di indigenza, diventa ancora più articolato per quello che riguarda la lotta alle occupazioni abusive, alle cosiddette occupazioni abusive. C'è un intero articolo che dispone che gli enti gestori dei servizi abitativi, e quindi pubblici e privati a questo punto, con cadenza annuale devono determinare dei piani di controllo che sono finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. E fino a qua passi, nel senso che è quello che già avviene normalmente, ma come questo avviene? A questo punto potranno essere promosse azioni, l'adozione di strumenti per la formazione di un contesto sociale abitativo sicuro, tutte queste sono chiacchiere, ma poi custode sociale, sicurezza urbana, portierato sociale, apertura di spazi nei quartieri, presidi attivi degli abitanti, realizzazioni di impianti di videosorveglianza in base alle vigenti leggi. Quindi chi abita nelle case popolari tra un po' avrà anche l'occhio vigile del sistema di videosorveglianza. E alcuni, se non sbaglio, avevano anche proposto che il sistema di portierato, piuttosto che venga messo nelle mani delle agenzie di sicurezza e compagnie cantate, Metropole, eccetera. Lasciamo perdere la risoluzione del contratto di locazione. Naturalmente avviene qualora venga accertata la morosità colpevole dell'assegnatario. In contraddittorio, anche qui è tutto da vedere, perché come si determinerà quando la persona che non ha pagato il canone è colpevole o incolpevole, vi lascio immaginare come possa essere accertato. Di fatto in questo momento vengono erogati dei contributi a favore della cosiddetta morosità incolpevole, o meglio a favore di quei soggetti che incorrono nella cosiddetta morosità incolpevole, ma in realtà si tratta di una sorta di corona del lago, perché riuscire a dimostrare che la morosità è incolpevole, almeno anche attualmente, non è assolutamente semplice, e i rigetti delle domande di contributo di solidarietà per morosità incolpevole sono molti. Oltre. Ecco. No, sennò qua perdiamo troppo tempo. Ecco. Uno degli altri aspetti che anche questa legge regionale prende in esame è la possibilità della vendita degli alloggi vuoti, liberi. Questo fino adesso era avvenuto attraverso leggi specifiche, non era mai stato previsto dalla legge quadro che che prevede la gestione degli alloggi popolari, né la legge 2890, né la precedente legge del 72, né quelle successive, la 27 piuttosto che la 29, erano entrate in questa materia. E invece adesso viene prevista che è consentita la vendita degli alloggi liberi, naturalmente quelli che sono ubicate in aree o immobili di pregio. Quindi praticamente voi sapete che il Comune di Milano ha un patrimonio edilizio immobiliare molto importante nel centro di Milano, via Archimede, via Vitruvio, via Laghetto, eccetera eccetera. Bene, tutti questi alloggi potranno essere a questo punto venduti, la cui vendita risulti economicamente vantaggiosa, e direi che quelli sono sicuramente economicamente vantaggiosi. Tutti quelli che sono collocati in edifici, in condomini in cui la proprietà pubblica è minoritaria, e quelli, e questo è importante, non assegnabili perché in stato di grave degrado. Questo significa che quei 10.000 alloggi vuoti che in questo momento sono, secondo il Comune e le ALER, in stato di grave degrado, perché a seguito di un'istruttoria che è stata fatta nel corso di un giudizio, ALER e Comune di Milano, ma forse ve l'ho detto prima, hanno dichiarato che di tutto quel patrimonio solo poche centinaia sono ristrutturabili con una modesta spesa e quindi resi disponibili per le assegnazioni. La massa è in stato di grave degrado. Che sia vero o non sia vero è tutto da vedere, perché a mio parere né le ALER né il MM hanno conoscenza e coscienza di quello che è l'effettivo stato di degrado del patrimonio edilizio. Ma questo in buona sostanza sta a significare che potenzialmente circa 10.000 alloggi nella provincia di Milano, tra ALER e comuni, possono essere venduti perché sicuramente in stato di grave degrado. Lasciamo perdere le modalità, le ulteriori modalità di valorizzazione, perché per la Regione Lombardia il concetto di valorizzazione è quello legato alla vendita. Gli altri aspetti di valorizzazione concernono la locazione a canone agevolato, di norma non inferiore al 40% del canone di mercato, e poi la locazione nello stato di fatto a soggetti intermedi, dar casa, tanto per fare un esempio, che era quello che era avvenuto fino adesso, ma a questo punto tutti quei soggetti, quali enti, associazioni senza scopo di lucro, istituzioni, con finalità statutarie a carattere sociale. Voi capite che in questo ambito ci possono stare tutti i soggetti possibili e immaginabili. Bene, questi avranno la possibilità di stipulare poi una convenzione e potranno locare nello stato, o avranno una locazione nello stato di fatto. In velocità, i servizi abitativi sociali. Abbiamo detto prima che il servizio abitativo sociale concerne quel settore di soggetti che non può accedere al mercato privato delle locazioni o ai mutui, ma contemporaneamente non rientra nei parametri per poter accedere al servizio abitativo pubblico. Per quelli che non sono sufficientemente ricchi per il mercato cosiddetto libero mercato, ma sono abbastanza ricchi per poter essere esclusi dal servizio abitativo pubblico. Bene. Ai fini della presente legge, il servizio abitativo sociale consiste nell'offerta e la gestione di alloggi sociali a prezzi contenuti, destinati ai nuclei familiari con una capacità economica, eccetera, eccetera. Ora, questi prezzi contenuti noi li potremo vedere solo nel momento in cui avremo i regolamenti attuativi. Però, vi ribadisco che quello che attualmente sono alcuni canoni che vengono applicati dal Comune di Milano per determinate tipologie di alloggi rasentano i 600 euro al mese di canone. I requisiti di accesso sono definiti con l'allegato regionale. Le azioni per l'accesso e il mantenimento dell'abitazione riguardano, come vi avevo detto, gli aiuti alle famiglie in difficoltà nel pagamento dei mutui, e qui abbiamo uno di quegli aspetti che riguardano le intese tra rendita e finanza che hanno caratterizzato tutto il percorso dagli anni 80 in avanti. La Regione promuove intese con gli istituti bancari per sostenere i cittadini in grave difficoltà economica, ovvero in situazioni di insolvenza temporanea dovuta a morosità incolpevole, eccetera. Cosa siano queste intese ve lo lascio immaginare. La garanzia di solvibilità, perché la banca, per sostenere i cittadini in grave difficoltà in stato di insolvenza temporanea, se non vuole procedere con l'espropriazione di quegli immobili, peraltro apro anche qui e chiudo una parentesi velocissimamente, nell'arco di questi ultimi 2 anni tutto il processo esecutivo è stato velocizzato al massimo proprio per rendere sempre più immediata la procedura di espropriazione di coloro che negli anni passati avevano acquistato un immobile con un mutuo, si sono trovati nell'impossibilità di onorare quelle rate di mutuo e quindi hanno visto mettere all'asta il proprio, tra virgolette, immobile nella proprietà provvisoria che avevano durante il periodo in cui versavano le rate di mutuo. Benissimo. Il processo esecutivo è stato velocizzato al massimo, addirittura si è previsto che non più come avveniva fino a poco tempo fa, la persona che aveva acquistato con il mutuo poteva rimanere all'interno di quell'alloggio pur non pagando le rate di mutuo fino al momento in cui quell'alloggio non fosse stato effettivamente venduto all'asta e conseguentemente entrato nel patrimonio dell'acquirente. Tutto questo è finito perché, sempre per velocizzare e consentire alle banche una immediata ripresa di possesso del bene, il giudice può autorizzare immediatamente, nel momento in cui l'alloggio viene messo all'asta, l'allontanamento della persona che aveva acquistato l'alloggio. Questo dal punto di vista delle banche per consentire di poter vendere un alloggio all'asta sul libero e non con la persona dentro. Ma questo è secondario, quello che importa è capire che la Regione, a questo punto, laddove dice che promuove intese con gli istituti bancari per sostenere i cittadini in grave difficoltà, non sostiene i cittadini in grave difficoltà, sostiene le banche, perché garantisce alle banche quello che le banche non possono avere dai cittadini, dai proprietari provvisori. Lo stesso avviene per le azioni di mantenimento dell'abitazione in locazione. Anche per questa ipotesi l'intervento della Regione è significativo perché mira a garantire la proprietà, la rendita. Attraverso che cosa? Attraverso anche qui contributi che debbono essere versati e che andranno direttamente versati nelle mani del proprietario. Si parla di contributo di solidarietà a favore degli inquilini morosi incolpevoli. Sembrerebbe, e fino a qualche anno fa effettivamente così avveniva, l'assegno veniva messo nelle mani dell'inquilino, siccome hanno capito che spesso e volentieri quell'assegno poi non finiva nelle mani del proprietario ma rimaneva nelle mani dell'inquilino, hanno ritenuto più opportuno che da ormai un po' di tempo, ma d'ora in avanti sempre di più, qualsiasi contributo che dovrà essere versato, tra virgolette, per il sostegno della morosità incolpevole andrà direttamente nelle mani del proprietario. È un sostegno dell'inquilino, è un evidente sostegno della proprietà. Si garantisce alla proprietà in questo modo di percepire quello che non potrebbe percepire dall'inquilino. Cosa serve questo meccanismo? Mantenere alti i canoni. Perché se c'è una garanzia del pagamento del canone, chi gliela fa fare al proprietario immobiliare di diminuire il prezzo del canone in un momento come questo in cui ci sono una marea di case vuote? Teoricamente dovrebbero scendere i canoni, ma se c'è la garanzia del pagamento da parte di Stato, Regione, Comune, per quale ragione abbassare il canone? Quindi, da questo punto di vista, tutti questi contributi, il sostegno al mantenimento dell'abitazione in proprietà, al mantenimento dell'abitazione in locazione, sono in realtà sostegno della rendita e della finanza. In questo ambito le forme di sostegno alle famiglie in condizioni di indigenza, vi ricordate quelli che devono passare attraverso le forche caudine del servizio sociale, devono prevedere la presa in carico dei servizi sociali e il riconoscimento di contributi, eccetera, eccetera. Concludo. Se no è troppo tardi. E stringiamo troppo di parte. Io credo che si possa tranquillamente affermare che con questa legge, come ho detto all'inizio, si pone la parola fine a quello che era l'edilizia residenziale pubblica, così come lo abbiamo conosciuto fino adesso, e si apre un nuovo capitolo, il capitolo che riguarda i servizi abitativi. Questi servizi abitativi devono essere a pagamento e devono essere a pagamento in modo tale che sia garantito addirittura un utile, che sia l'imprenditore pubblico, comuni o altri soggetti pubblici, che sia l'imprenditore privato, non cambia assolutamente niente sotto questo profilo. Da questo punto di vista, pubblico e privato in questi anni si sono tenuti bordone l'uno con l'altro e hanno operato insieme in modo tale di garantire rendita e finanza, garantire quindi utili a tutta la filiera e contemporaneamente rendere sempre più impossibile la vita al proletariato. Io chiudo qua. Beh, la serata è iniziata buia e tempestosa, perché piove che Dio la manda. L'argomento era questo.
Va bene.
Parlava prima del diritto di casa. Durante il comunismo c'era, non c'era nessuno senza casa. No, chi che c'è il capitalismo non so, magari sono ingenua, magari sono ignorante in materia, ma chi che c'è il capitalismo non lo metteranno mai nella Costituzione.
Devo rispondere io? Allora condivido in pieno la seconda parte. Cioè, rispetto al fatto che finché c'è il capitalismo il diritto alla casa è impossibile. Sulla prima parte, cioè che il fatto che in Albania ci fosse il socialismo, qualche perplessità. Ma direi che lo potremmo fare magari come argomento di una discussione più approfondita.
No, avrà le sue perplessità. Io che ho vissuto, vabbè, c'erano tanti limiti, ok, sono d'accordissimo. Però il diritto della casa c'era per tutti, non dormiva nessuno sotto il ponte. Nessuno che chiedeva elemosina e dormiva sotto la pioggia in strada, soltanto questo. Poi che c'era la dittatura, quello ok, quello è un altro discorso, ma sullo specifico.
Comunque condivido sicuramente l'aspetto che finché noi avremo una situazione economica e politica come quella attuale, non il diritto alla casa, che come ho detto non esiste, ma l'affermazione del bisogno abitativo sicuramente è, se non impossibile, di difficile realizzazione. È chiaro che occorre ben altro. In questo senso io condivido la parte introduttiva della compagna, laddove ha espresso la necessità che questo argomento diventi argomento che passi attraverso una struttura organizzata, ma deve essere una struttura organizzata di tipo stabile. Io più volte ho visto in questo ultimo periodo che diversi comitati si sono mossi e iniziano a muoversi su questo terreno. È un aspetto, è un fatto importante, ma finché si rimane, a mio parere, nella dimensione estremamente ridotta del comitato locale, o anche nella dimensione un pochettino più elevata della rete tra comitati, sia ancora a un livello estremamente embrionale dal punto di vista organizzativo, che deve fare un passo ulteriore. Un'organizzazione stabile di un certo livello necessita su questo terreno, perché poi parliamoci chiaro, le questioni abitative sono irrisolvibili se non in un determinato quadro di riferimento politico. Io vi ho fatto un accenno prima alle interessenze che esistono tra un provvedimento legislativo di questo tipo e un aspetto, uno dei 4 o 5, non mi ricordo più nemmeno quanti sono, decreti attuativi del Jobs Act. Ma volendo, tutti i decreti attuativi del Jobs Act vengono declinati nello stesso modo. In che senso? Cosa significa questo? Anche in quell'ambito, che cosa ha fatto il legislatore? Ha preso atto di una situazione che ormai dal punto di vista lavorativo era nelle cose. Non è che ha fatto qualcosa di per il futuro. Ha preso atto che ormai nelle aziende, pubbliche o private, il demansionamento, la dequalificazione è un aspetto normale. Chi più protesta di fronte al demansionamento e alla dequalificazione? Quei pochi che protestavano e che andavano magari davanti a un giudice oggi non lo possono più fare. Ma la legge ha preso atto che è una dimensione, che è una situazione che ormai è nelle cose. Nulla di nuovo. Ma questi aspetti si tengono gli uni con gli altri. Perché noi siamo in una situazione in cui abbiamo 80.000 alloggi sfitti a Milano, 10.000 alloggi vuoti nel patrimonio pubblico? Qual è il problema? Il problema è la mancanza di salario. Mettiamola come vogliamo. Ma se ci fosse un salario adeguato, il problema abitativo, per molti, non per tutti, ma per molti, sarebbe di più facile soluzione. Ma se un ragazzo porta a casa 600-700 euro al mese quando gli va bene, come può accedere, non diciamo al mercato privato, ma nemmeno al mercato delle locazioni pubbliche, mercato ormai delle locazioni pubbliche, come può accedere? Quindi questi due aspetti si tengono e a mio parere vanno tenuti presenti, vanno tenuti in considerazione anche quando ci si muove su un terreno settoriale come quello abitativo.
Devo fare una domanda. Ha spiegato bene la trasformazione dell'edilizia residenziale pubblica in servizio abitativo. Ha detto anche che quasi sicuramente dei privati entreranno anche nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica, non solo quella sociale. Quindi potrebbe fare qualche esempio proprio concreto in che modo i privati, a differenza dello stato di fatto d'oggi, già prima ha fatto anche un altro esempio di cooperative che potevano realizzare o gestire, quindi cosa si trasformerà?
Mi chiedi di avere la palla magica, se l'avessi ti risponderei. In realtà
ipotesi di privilegi che potrebbero avere i privati in tutta questa fase dalla costruzione alla...
Allora, io intanto partirei da un presupposto. È evidente, e parte dal sistema degli accreditamenti, che ci saranno le greppie. Lo dimostra appunto la greppia sulla sanità recentissima. Lì, come ha ottenuto quella convenzione? Attraverso un accreditamento, quindi attraverso una procedura di evidenza pubblica che non necessariamente deve essere truccata, può essere pilotata, deve vincere questo. E chiaramente la stessa cosa, per quello che la nostra coscienza e conoscenza dei rapporti economici e sociali attuali, avverrà per quanto riguarda questo aspetto. Cioè, il sistema dell'accreditamento è un sistema in sé per sé truffaldino.
Prendiamo per ipotesi che ci sia un accreditamento di una cooperativa che teoricamente potrebbe avere le carte in regola, dico, però come a fare?
Ne conosci qualcuno?
No,
perché mi viene in mente quella che ha fatto tutto il problema giù a Roma sugli immigrati in Sicilia, ottima cooperativa.
Però dico, quali possono essere?
Ma allora, da questo
punto di vista,
dipende, se l'intervento è per esempio quello delle imprese edilizie, che pure possono entrare, potranno avere dei forti sconti dal punto di vista delle tasse da pagare. Il piano casa prevedeva addirittura che per quanto riguarda, se non ricordo male, gli alloggi che dovessero dovesse essere costruiti e entrare a far parte di quel patrimonio edilizio di alloggi comunque sociali, ma con piano di riscatto dopo 8-15 anni, adesso non me lo ricordo più, di canone pagato, potessero ottenere uno sconto del 40%, se non sbaglio, sulle tasse da pagare in relazione al periodo in cui avrebbero percepito il canone, più una garanzia per quanto concerneva la possibilità che al termine questi soggetti non riscattassero gli alloggi, e in più la diminuzione o l'eliminazione degli oneri di urbanizzazione, piuttosto che lo stesso regolamento, questa stessa legge al termine prevede, se non ricordo male, da qualche parte, che vengano meno gli oneri di urbanizzazione. Adesso non me lo ricordo più dov'è, ma mi sembra di ricordare che da qualche parte sia previsto.
Quindi in uno scenario del genere si potrebbe anche creare il caso in cui, avendo i privati la proprietà e la gestione, anche per esempio gli sfratti e gli sgombri verrebbero realizzati.
Certo. Nel momento in cui i soggetti privati avranno la gestione, la debbono avere, in effetti in questa legge si parla di accompagnamento alla assegnazione dell'alloggio e di accompagnamento, e quindi allora se con questo tu intendi o vorresti immaginarti un percorso stile Stati Uniti, piuttosto che dove appunto compagnie private poi operano gli sgomberi per conto di quel immobiliare, piuttosto che, non credo che in Italia ce ne sia necessità, perché abbiamo un apparato di repressione che interviene normalmente e che sa come intervenire, che cosa fare allorché si devono fare sfratti e sgomberi. Non c'è questa necessità. Peraltro, se si tratta di servizi abitativi pubblici, è chiaro che tali, da questo punto di vista, rimangono i soggetti che devono intervenire e che interverranno anche in questa ipotesi. Però da questo punto di vista, appunto, il fatto che entrino dei soggetti privati non muta di molto la situazione. Fino adesso gli sgomberi non li fanno i privati, li fa il pubblico. Quindi da questo punto di vista...
Il timore è proprio questo, che già ci sono e non pochi, se la gestione degli sgomberi fosse lasciata dai privati potrebbero degenerare ancora di più.
Rientra nella possibilità delle cose.
Mi sembra di capire che cioè, è abbastanza rigorosa la cosa, nel senso che se entrano questi privati potrebbe variare l'impatto sulla gestione dell'alloggio, per esempio per quanto riguarda, non so, il controllo dei palazzi, quindi
la manutenzione,
più telecamere, meno telecamere, guardie armate, meno guardie armate.
Beh, armate spero di no.
No, me la faccio per dire.
Non esageriamo. Tutto è possibile, però.